di vita, ma si soffermava soprattutto sulle iscrizioni. Sposo esemplare e padre affettuosissimo, angelo di bontà e di modestia, esempio d'abnegazione e d'amore. Buona, umile, laboriosa, tutta la vita sacrificò alla famiglia. Bontà e rettitudine guidarono la sua vita. In vita potevi essere stato un porco, una gran puttana, e dopo morto ti trasformavi nella migliore delle persone. Chissà cosa avrebbero scolpito sulla sua tomba. Magari era meglio lasciare qualcosa di scritto per non rischiare. Il cimitero sorgeva sopra un grande terrapieno circondato da una spigolosa propaggine dell'altissima muraglia cinquecentesca di Firenze, rinforzata da giganteschi barbacani. Si sviluppava su più livelli e da alcuni punti ci si poteva affacciare di sotto, sul Parco delle Rimembranze. C'erano sculture di ogni tipo e alcune rappresentavano bambini. Le cappelle di famiglia sembravano piccole chiese, in vari stili, dal romanico al gotico. Suo padre gli aveva sempre detto che in quel cimitero erano sepolti alcuni dei suoi bisnonni. Ogni volta che ci andava a camminare li cercava, ma non era mai riuscito a trovarli. Accese una sigaretta. Irene lo stava facendo ammattire. 29 anni, troppo giovane per lui, lo sapeva bene, e anche troppo ricca. Appartenevano a due mondi diversi. Il padre di Irene possedeva due alberghi di lusso e due sale cinematografiche di prima visione. Lei era figlia unica, viziata come una bambina. Voleva sempre divertirsi, andare a ballare, cenare al ristorante. Bordelli non era fatto per quelle cose e non poteva nemmeno permettersele. In quei giorni Irene era a Roma con la madre, ospite da certi parenti mezzi argentini, e lui non riusciva a capire fino in fondo se sentisse o no la sua mancanza, o se invece quella pausa da lei gli stesse facendo bene alla salute. Di sicuro, con una donna così non sarebbe durata a lungo. Non poteva durare. Ma non era per via di Irene che si sentiva in quel modo. Non era per nessun motivo. Gli era difficile anche dare un nome al suo umore, una specie di malinconia profonda che gli rendeva tutto ostile, ma anche una certa euforia immotivata, impastata a un lieve senso di smarrimento, come se, da un momento all'altro, dovesse succedere qualcosa. La primavera gli faceva sempre quell'effetto e, nell'illusione di calmarsi, andava a passeggiare nei cimiteri. Ormai li conosceva tutti. Davanti ai suoi occhi erano passati un'infinità di nomi e di iscrizioni di ogni tipo, dalle semplici date alle poesie più solenni. Salì una scalinata e si trovò nella parte più alta del cimitero. Continuò a camminare fra le tombe e a leggere le lapidi. Alcune erano della seconda metà dell'Ottocento. Ogni tanto alzava lo sguardo sul millenario campanile di pietra della basilica che si alzava da terra solido come una fortezza medievale. Guardò giù dalle mura e nel Parco delle Rimembranze vide un paio di coppiette che si baciavano. Pensò per un attimo a Irene, poi si rimise a leggere le lapidi. Uomo di virtù rare, lasciò in tutti un gran desiderio di sé. O bellissimo e purissimo fiore, tutta la nostra vita eri tu. Con lavoro intelligente e indefesso nell'arte farmaceutica, giunse da modesti principi alla considerazione dei suoi concittadini. Dal bel cielo d'Iseo, ove amor patrio e dovere lo condusse, e dove morbo crudele, passeggiava con le mani in tasca e si fermò di fronte a un colombario. Leggendo le lapidi dei loculi, vide un'iscrizione che lo fece sorridere. Antonio Samsa, 2 aprile 1897, 7 novembre 1943. Quell'uomo era nato il suo stesso giorno e aveva il cognome dello scarafone che strisciava sui pavimenti nella Metamorfosi di Kafka. A un tratto gli sembrò di aver già avuto quel pensiero, ma non in quel cimitero. Sicuramente si stava confondendo. Continuava a passeggiare davanti alle tombe, leggendo le poesie e le frasi addolorate incise sul marmo. Ma non riusciva a dimenticare quel nome e quella data. Antonio Samsa, 2 aprile. A momenti gli sembrava davvero di aver già visto quell'iscrizione, anche se ovviamente non poteva essere. Comunque sia, era strano che nel 43 un ebreo venisse seppellito alle Porte Sante. Tornò indietro per vedere di nuovo la lapide. Nessuna stella di Davide, solo una croce, come per le tombe dei cattolici. Mise in bocca una sigaretta e si avviò verso l'uscita del cimitero. Quell'anno, il 43, gli faceva venire in mente un sacco di cose. Dov'era nel novembre del 43? A Brindisi, se lo ricordava bene. Del periodo della guerra si ricordava bene ogni cosa. Dov'era e cosa faceva in quel mese o in quell'altro? Era dal 46 in poi che confondeva date e luoghi. uscì dal cancello.